Bentornati dagli studi di Radio Città Futura, Hotel Locarno, concorso letterario che vede sfidarsi due lettori sulle pagine di un libro. Oggi è con noi Simona Sparaco, la ringraziamo per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi per avermi invitato.
E parleremo di Sono cose da grandi per Einaudi, stile libero. Allora, molto rapidamente ricordiamo appunto che è un concorso letterario per cui i nostri due lettori, le nostre due amiche oramai, Giulia Alberico nel ruolo di critica letteraria e Daniela Salusti come lettrice che si diletta a leggere, lettrice forte che lo fa per diletto, interpreteranno, si avvicineranno al tuo libro e tu alla fine dovrai valutare quale delle due è stata più affine a quello che tu volevi trasmettere, chi tu ritieni sia entrata più in sintonia con quello che volevi far arrivare al pubblico. Allora, molto rapidamente ricordiamo di che si tratta. Questo è un libro, è un dialogo ideale che tu scrivi, che tu rivolgi in realtà a tuo figlio, al piccolo Diego che adesso ha 4 anni se non sbaglio, sì. Ma che in realtà è una lettera che tu scrivi a dei lettori ideali oppure a un destinatario futuro.
Sì, un Diego futuro.
Un Diego futuro o a te stessa probabilmente.
Sì, perché ho usato la scrittura come terapia. Per cui ho cercato di rivolgermi a Diego, però immaginando sia il mio lettore che me stessa.
Sì, e poi perché sarebbe troppo complicato oggi far capire questi concetti a un bambino di 4 anni, anche se in realtà tu parti da una vicenda purtroppo drammatica che abbiamo vissuto tutti, che ricordiamo molto recente, e anche un libro che tu hai scritto molto rapidamente, un libro scritto di pancia vorrei dire, perché
di pancia,
parliamo del dramma di Nizza del luglio 2016, quindi è un fatto proprio della tua vita privata, tu eri seduta in salotto col bambino, viene data questa notizia al telegiornale.
Io non mi accorgo che Diego accidentalmente ascolta un po' troppo riguardo a questa notizia, lui ha la passione per i camion come tutti i bambini della sua età e vede l'oggetto del desiderio trasformarsi in oggetto di morte e quindi vedo la paura entrare per la prima volta nei suoi occhi. Mi spavento e successivamente a questo momento sento l'esigenza di rivolgermi a lui per affrontare il tema delle paure dei nostri tempi, ma in qualche modo affrontare la paura e parlare del coraggio che ci vuole per affrontare la vita.
Certo, e infatti metti in scena proprio le paure e poi fondamentalmente tutte le mamme hanno, però quello che mi ha colpito del libro è che c'è proprio un ritorno alla tua vita privata, ecco, c'è un accenno che forse chi non ha letto uno dei libri precedenti non può afferrare, però in realtà insomma viene fuori. Io mi riferisco al libro Nessuno sa di noi,
sì.
Che credo che in qualche modo sia anche molto presente in questo quest'altro libro.
Sì, perché mi rivolgo a Diego e cerco di essere sincera con lui su tutto quello che sono state le mie paure, le mie debolezze, le mie fragilità, e c'è il racconto di una scatola dei desideri, della gioia, dei progetti, ma anche di una scatola dei dolori. Ognuno di noi ha il suo dolore che infila in un cassetto, però quel dolore va sempre cercato di va tirato fuori da quel cassetto, va compreso, va capito, e parlandone con le persone che ami riesci anche a metabolizzarlo e a superarlo, e quindi con Diego in qualche modo mi metto a nudo. Poi in realtà mi metto a nudo con tutti quelli che mi leggono, ma è la prima volta che scrivo davvero di me, e devo dire che alla fine della scrittura l'effetto terapia che ho sempre cercato di usare attraverso i romanzi, in questo caso mi ha dato un senso di liberazione, di sollievo che non avevo mai provato, anche rispetto alle mie paure, alle mie fragilità.
Anche perché in quel romanzo Nessuno sa di noi, purtroppo tu racconti un dramma che hai vissuto in prima persona.
L'ha vissuto la mia protagonista in quella modalità, perché era un romanzo e io non ero luce, non sono luce, però chiaramente affondavo, prendevo spunto da un dolore molto personale che non è esattamente come quello della protagonista, perché parliamo di un romanzo, però sicuramente conoscevo bene quel percorso perché l'avevo vissuto in un'altra modalità, ma l'avevo vissuto.
Allora io farei fare un rapido saluto alle nostre lettrici, a Daniela Sallusti e a Giulia Alberico.
Buongiorno,
buongiorno.
Grazie a tutti.
Ecco,
grazie.
Spero che vi sia servita questa piccola introduzione che abbiamo fatto noi. Io direi di dare adesso uno stacco musicale e poi tornare con voi e lasciarvi alle vostre domande. Aspettateci.
Thank you.
bentornati a Radio Città Futura, Hotel Locarno, siamo con Simona Sparaco, con Sono cose da grandi, edizione Einaudi, e siamo nella fase delle domande di Daniela Sallusti.
Sì, eccoci. In parte quello che avete detto nell'introduzione ha già chiarito il primo punto che io volevo affrontare, però c'è ancora qualche cosa che vorrei precisare. L'avvenimento di Nizza, che è stato un avvenimento dirompente, però è stata, secondo me, la causa occasionale per una angoscia, una paura, un problema che tu comunque ti portavi già dentro. Cioè, se non ci fosse stata Nizza, ci sarebbe stato comunque un altro episodio per cui tu avresti dato poi un'apertura a tutto quello che avevi dentro, è giusto?
Credo di sì. Difficile ipotizzare se non ci fosse stato questo evento scatenante quale sarebbe stato un altro evento scatenante, però indubbiamente Nizza mi ha messo di fronte alla mia necessità di affrontare tutte le mie paure, perché questo è un libro in cui io parlo delle paure di Diego, delle possibili paure che potrebbe avere, perché la vedo in quel giorno davanti a Nizza, davanti alla televisione, vedo la paura nei suoi occhi e sento anche, conosco anche le mie rispetto al mio essere madre, al mio essere donna, per cui sicuramente è un pretesto quel momento per poi fare un percorso molto più ampio sulla mia persona rispetto al superamento delle paure, anche come madre che deve lasciare andare un figlio, che lo deve lasciar crescere. Infatti il libro si apre con in un momento con una grande domanda, perché mio figlio deve andare in viaggio e quindi io lo devo lasciare andare, e in realtà mentre scrivo, perché questa è vita vera, per cui io racconto un diario in presa diretta, piano piano verso il finale del libro io mi sciolgo, perché forse anche scriverlo mi aiuta a superare la mia paura.
Infatti poi verso il finale del libro tu prenderai una decisione che apparentemente all'inizio sembrava impossibile, cioè tu deciderai di mandare questo figlio in viaggio con il proprio padre, mentre inizialmente da parte tua c'era stata una chiusura totale, anche perché l'aereo rappresentava un altro di quei momenti di paura.
Sì, chi mi legge sa che l'aereo è un elemento che torna in molti miei romanzi, e in qualche modo è proprio, io ho paura di volare da sempre e cerco sempre di superare questa paura, inizialmente attraverso l'uso di gocce di ansiolitici per poter salire sull'aereo e volare. Credo che poi sia anche un simbolo il fatto che io abbia paura proprio di stare sopra questa macchina che vola e che è sospesa e mi blocca all'interno della sua appunto concretezza, e quindi in realtà chi mi legge sa che l'aereo è una mia paura da sempre. E in questo caso ho voluto anche cercare di lavorare su questa paura per lasciare andare Diego.
Si capisce subito che tu ti vuoi mettere a nudo, anche per il fatto che usi il tuo vero nome.
Sì.
Non hai cercato l'escamotaggio di uno pseudonimo.
La verità è che questo libro all'inizio non doveva essere reso pubblico. Io avevo cominciato proprio a scrivere una lettera per mio figlio e ci stavo lavorando, e quando la mia agente che mi chiama e mi dice: ma allora cosa stai scrivendo? Guarda, io ho sospeso il mio lavoro stavo lavorando su un romanzo perché sto facendo una cosa privata che sento molto molto urgente, quindi non ho intenzione di scrivere, di pubblicare in futuro. Poi lei, siccome siamo amiche, mi dice: mi fai leggere qualche cosa? Stavamo parlando, perché anche lei è mamma, stavamo parlando di Nizza, di tutto quello che stava succedendo. Gli ho fatto leggere la prima parte del libro e lei mi ha detto: ma è la cosa più bella che hai scritto. Poi tra l'altro tu sei sempre molto terapeutica nei confronti degli altri. Io sono sicura che questo libro, se lo pubblicassi, potrebbe dare sollievo a tante persone, a tanti genitori, a tante persone che si interrogano sulla paura e sui temi che tu affronti. E a quel punto mi sono fatta convincere che poteva essere un'opportunità. Ho cambiato editore, nello specifico non sono più congiunti, almeno per questo libro, perché sentivo l'esigenza di dare a questo libro, proprio perché era un libro per Diego ed era un libro molto mio, un taglio che lo distinguesse da quello che è stato il mio lavoro finora, perché questo non è fantasia, è vita vera, e volevo condividerla proprio per l'aspetto terapeutico che trovo io nella scrittura e chi legge nella lettura.
Allora io vi interrompo, diamo un altro stacco musicale e poi ci ritroviamo con le domande di Giulia. nuovo a Radio Città Futura con Simona Sparaco, sono cose da grandi Einaudi Editori. Adesso è la volta di Giulia Alberico e le sue domande.
Allora, il libro mi ha colpito per la forma epistolare, che è un genere letterario di tutto rilievo, anche se molto poco usato nel presente, nella letteratura contemporanea. Ci sono dei precedenti, da Dacia Maraini a Natalia Ginzburg, alla Susanna Tamaro e Oriana Fallaci, tanto per dire qualcosa. Lei ha detto poco fa che non era nato per essere pubblicato questo testo. In ogni caso, qualcuna di queste autrici precedenti l'ha in qualche modo sotterraneamente ispirata?
L'idea, in effetti, lei ha citato Oriana Fallaci, quando a un certo punto ho cominciato a scrivere ho pensato che questa era una lettera a un bambino nato che doveva affrontare il mondo, e quindi in qualche modo volevo dare un manuale delle istruzioni sulla vita, almeno partendo dalla mia piccola esperienza di scrittrice, e cercare di raccontare a Diego il mondo come lo vedo io attraverso il mio sguardo, il mio modo di raccontare, che è fa da sempre parte del mio essere. Io sono una che cerca sempre di reinventare il mondo per gli altri, e in questo caso lo facevo per mio figlio. Nessuno delle persone, dei grandi autori che lei mi ha citato, mi ha veramente ispirato, perché in realtà in questo caso, mentre scrivevo, non ho pensato minimamente al mondo letterario, non ho pensato minimamente che stavo facendo un'opera letteraria, perché stavo semplicemente comunicando con mio figlio. Poi sicuramente dopo...
Sì, questo lei lo ha spiegato, infatti si sente questa passionalità, e soprattutto da un punto di vista sempre di scrittura, direi che è molto presente quello che noi chiamiamo stream of consciousness, che è questo flusso di coscienza, per cui lei passa da un discorso ad un altro, poi ritorna di nuovo, quindi c'è questa immediatezza tipica del parlato, direi, no? Della comunicazione al momento. E mi piace molto che diciamo la lettera sia al figlio e al tempo stesso ad una infanzia, ai bambini d'oggi, e in questo senso anche il discorso tra paura e terrore, ma ne parleremo di nuovo dopo.
Allora ci fermiamo un attimo e ritorniamo fra pochissimo. Di nuovo in studio, ridò la parola a Daniela Sallusti, magari riprendendo dalla domanda che avevi fatto precedentemente.
Dunque, il punto focale, centrale di questo libro, l'abbiamo già detto e ci ritorniamo, è la paura. E che tu chiami cose da grandi, tu chiami cose da grandi le paure, il terrore e ciò che provoca la paura e il terrore. E io ho notato, ripensando alla mia infanzia e ripensando anche poi all'infanzia di mio figlio, anch'io ho un figlio maschio che ha avuto anche 4 anni, che le cose da grandi, quando noi eravamo piccoli, erano molte di più. Oggi c'è una sorta di liberalizzazione per cui il bambino viene come spinto nel mondo degli adulti precocemente. Ecco, tu come la vedi questa liberalizzazione?
Non la vedo particolarmente bene, tant'è che l'urgenza di scrivere mi è venuta proprio, di scrivere Sono cose da grandi, mi è venuta proprio partendo dall'ansia che ho sentito, che ho avvertito, perché Diego è stato esposto, se vuoi accidentalmente, però credo che capiti a molti bambini e che capita in molte famiglie, perché forse la televisione che guardavamo noi non era così, non era un continuum di racconto del terrore come succede oggi, certe ferratezze erano come brace sotto la cenere, mentre invece oggi ho come l'impressione che siano tutti più esposti. E poi c'è il web e ci sono le immagini che si vedono, ci sono televisioni anche nelle sale d'attesa dei medici, quindi insomma è più facile che un bambino entri a contatto con le cose da grandi. Io quando ero piccola avevo però l'impressione che quando facevo delle domande ai miei genitori su delle cose che mi arrivavano, degli argomenti che sapevo che non erano di mia competenza o comunque che non dovevo assolutamente entrarci, loro mi raccontavano proprio un'altra cosa, cioè, e io avvertivo quella bugia che loro mi dicevano, anche se non capivo bene. Quel senso di bugia mi faceva perdere fiducia e mi faceva sentire insicura rispetto, perché il bambino deve sentirsi che gli adulti hanno il controllo della realtà e che in qualche modo cercano di mediarla e di raccontartela trovando le parole giuste, però devono dirti la verità. E quindi io ho sentito l'esigenza comunque di raccontare a Diego le verità sulle cose da grandi, che oggi sicuramente sono di più, come dici giustamente tu. Questa liberalizzazione io non la vedo assolutamente di buon occhio.
Allora, per chi si sintonizzasse adesso, ricordiamo che stiamo ascoltando Simona Sparaco, che sta parlando di Sono cose da grandi, il suo ultimo libro pubblicato da Einaudi Stile Libero, e siamo nel concorso letterario Tello Carno. Ha appena fatto le sue domande Daniela Sallusti. Ora do un altro breve stacco musicale e ci ritroviamo in studio con Giulia Alberico, che proseguirà con le sue domande. Bentornati ad Otello Carno, siamo con Simona Sparaco, stiamo parlando di Sono cose da grandi, Einaudi Stile Libero, e adesso è la volta di Giulia Alberico, che ha delle domande, una domanda, un'osservazione. Sentiamo.
Allora, noi avevamo detto qualche minuto fa che nel suo libro ricorrono le espressioni di paura, i termini paura e terrore, e giustamente lei nella paura vede una utilità importante, sentire la paura come qualcosa che ci fa crescere, no? Rispetto alla quale ci misuriamo, mentre il terrore è paralizzante. Ora, io credo dalla lettura del suo libro che lei si sia misurata mentre lo scriveva con i suoi terrori e le sue paure, naturalmente proiettandole anche su Diego, o recependole ma amplificate dalla sua storia personale. In fondo noi madri poi alla fine facciamo cassa di risonanza per i figli. Ecco, volevo sapere un po' da lei se si è sentita in difficoltà a reggere gli ipotetici terrori di Diego.
Sì, non è stato assolutamente facile questo libro, è stato molto difficile come tutte le terapie che cerchiamo di intraprendere, perché per me è stato proprio un libro terapeutico, però ho lavorato molto su me stessa. Perché perché ho sentito questa esigenza? Perché intanto sono figlia di una madre ansiosa, molto ansiosa, che mi ha condizionato molto nel mio rapporto con la paura e con l'ansia, forse anche riversandomela addosso, forse con un eccesso di protezione, una serie di cose che mi hanno portato ad essere, io la ringrazio sempre mia madre perché mi ha dato la vita e sicuramente mi ha reso anche la persona che sono, però su questa cosa ho sentito, come dire, un senso di responsabilità da parte sua, e quindi l'ho avvertita in me come madre, perché le paure sono la planimetria, le nostre paure sono la planimetria intorno alla quale un figlio costruisce la sua personalità, e quindi non volevo che queste paure andassero incontro a mio figlio, in qualche modo lo condizionassero nella crescita. Per cui con questo senso di responsabilità ho affrontato la stesura del libro, facendo una distinzione chiara tra terrore e paura, perché credo che tutte le cose di cui abbiamo paura in qualche modo ci aiutano a crescere e anche ci aiutano a scoprirne il valore, perché in qualche modo quando hai paura, per esempio anche semplicemente di perdere qualcosa, o hai la sensazione che la potresti aver persa o potresti perderla, quella paura fa sì che, e lo spiego anche nel libro, quando Diego pensa di aver perso il cagnolino con cui non ha, mio cane, lui non ha un buonissimo rapporto, invece dopo il ritrovamento del cane, con la paura di averlo perso, lo riscopre e diventa il suo cagnolino. La paura ci aiuta quindi ad avere coscienza di delle cose che contano, e in qualche modo sono i nostri anticorpi per affrontare il mondo, perché se il topolino non avesse un po' di paura, il gatto se lo mangerebbe. Altra cosa è il terrore. Terrore che è quello su cui lavorano i terroristi di oggi, per cui cercano in qualche modo di spaventarci al punto che recentemente è stato sventato, no, l'attacco terroristico a Venezia. Quello è un luogo dove ci siamo andati quasi tutti nella vita, o quantomeno avremo anche il desiderio di andarci. Ecco, il terrore ci porta a smettere di desiderare di andare a visitare un posto che ci piace, di andare in un posto magari dove c'è tanta gente, per la paura che possa succedere qualcosa, e quella non è paura. Quello è il terrore, e su quello vorrei lavorare, perché mio figlio sta conoscendo un mondo molto diverso da quello che ho conosciuto io.
Allora ci fermiamo qua. Io invece, ecco, giusto volevo dare una mia piccola interpretazione. Mi sembra molto forte in questo libro il senso di famiglia che comunque tu dai, e che poi tu concentri in tuo figlio, in Diego, e te soprattutto, no? Per te, ma poi magari lo approfondiranno meglio le nostre lettrici dopo. Allora aspettateci, non ve ne andate, torniamo fra pochissimo con Simona Sparaco. Sono cose da grandi. Siamo di nuovo negli studi di Radio Città Futura, Hotel Locarno con Simona Sparaco, sono cose da grandi. Ricordiamo rapidamente che si tratta di una lettera che lei scrive a suo figlio di 4 anni, Diego, e qui c'è anche un'interpretazione, tra l'altro tutta tua, del nome, no? Tu lo scomponi in Dio ed Ego, che in realtà non è l'etimologia del nome.
No, perché stavo giocando con i cubi, quelli delle lettere con Diego, e a un certo punto mi accorgo che il nome è composto dalla parola Dio e la parola Ego, e ci scrivo tutto un passaggio del libro che trovo importante, perché in realtà credo che anche se oggi i nomi vengono dati non con la sacralità che si davano una volta, e soprattutto una volta si guardava un bambino neonato, si prendeva in braccio il padre, aveva il compito di dare il nome. Io invece ho usato un istinto tutto mio, perché il padre non lo voleva chiamare così, e poi mi sono resa conto che forse questo nome ha un suo significato, perché trovare l'equilibrio tra Dio, cioè tra quello che è la fede, il mondo, tutto quello che ci circonda, e l'ego, quindi il nostro personale percorso, è un po' come attraversare la vita su una fune, quindi essere un po', siamo tutti un po' dei funamboli, e quindi Diego è ancora di più, perché il mondo che sfida lui è un mondo molto più difficile e più complesso rispetto al mio, è un funambolo che con un grande compito.
Quindi il nome non poteva che essere questo. Tra l'altro Giulia prima ricordava Susanna Tamaro, penso che ti riferissi all'Isola che c'è, dove lei parla alle nuove generazioni.
No, va dove ti porta il cuore, dove è la nonna che scrive una nipote, quindi la forma epistolare che è stata... Sì, è successo anche
di quel libro. Sì, no, invece nell'Isola che c'è, combinazione, lei fa anche lei un riferimento al suo nome Susanna, no? Che per lì non le piaceva, che poi invece mi pare che significhi purezza, una cosa del genere, e poi era il nome che effettivamente non poteva che avere lei, quindi succede questo con i nomi. Ma tornando al libro, quindi è una lettera che tu scrivi a Diego, appunto il giorno in cui c'è stato quell'attentato terribile a Nizza, e da quel momento tu inizi a sviscerare tutto un tuo percorso mentale per spiegare a lui le tue paure, i tuoi terrori, e cercare in qualche modo di fargliele superare. Ecco, questo è rapidamente la trama del libro. Adesso Daniela Sallusti è di nuovo chiamata a porre delle domande all'autrice.
Veniamo al vostro piccolo ambiente, al vostro microcosmo, la pappamolla, la macchinetta nella quale vi trovate così a lungo, e a passare il tempo a guardarvi, a scambiarvi occhiate dallo specchietto retrovisore. Sono attimi di vita vissuta che mi hanno colpito, mi hanno riportato indietro nella realtà. Era una cosa che facevo anch'io e che credo sia un momento di grandissima intimità fra madre e figlio. Anche se lo sguardo è mediato dallo specchio, però c'è un contatto quasi fisico, no?
Sì.
E quindi la lettera che tu concepisci anche in gran parte dentro questa macchina, in questo ambiente, sarà letta poi da tuo figlio in un momento in cui probabilmente, ce lo auguriamo tutti, queste paure forse saranno superate, e quindi lui guarderà al suo proprio passato e al passato di bambino insieme a sua madre, per decifrare una realtà che avrà sicuramente dentro, ma che speriamo non gli appartenga più.
Sì, non solo, io credo che ho fatto qualcosa con questo libro, una cosa ho voluto condividere. Oggi siamo nell'epoca della condivisione, no? Si fa un click su un social network e si condivide qualcosa, si condivide una foto, si condivide un video. Ecco, io ho sempre usato le parole per descrivere le emozioni, i sentimenti dei miei personaggi. In questo caso ho usato le parole per fermare il tempo di io e Diego, che ha 4 anni, mamma e figlio che crescono insieme, e tutto quello che ci circonda, da pappamolla, il suo modo di storpiare le parole, il suo modo di guardare la realtà, il suo sguardo sulla realtà, per fermarlo sulla carta, in modo da offrire a Diego l'opportunità in futuro di tornare non a guardare una fotografia o vedere un video, ma di tornare a leggere la voce della madre, che in qualche modo ha cercato di restituire il senso di quello che stiamo facendo in questo momento io e lui, attraverso anche le sensazioni fisiche, anche i paesaggi, le nostre piccole grandi abitudini che ci compongono e ci determinano come coppia. Io lo dico sempre, siamo una squadra sgangherata, ma siamo pur sempre una squadra, perché proprio in questo momento siamo io e lui un nucleo familiare. E volevo questa lettera è stata anche il desiderio di rassicurare Diego e rassicurare me, chiaramente, perché sono io che lo scrivo e mi rassicuro sul senso della famiglia, perché anche la famiglia è stata completamente smembrata nel corso della storia, la storia recente, i divorzi, le separazioni, le famiglie allargate. Oggi si parla di famiglia e famiglia può voler dire tante cose. Sicuramente nel mio bisogno di rassicurazione c'è: famiglia può voler dire anche questo libro che ci racconta, e c'è un padre che fa parte della famiglia, anche se lontano, al quale poi è dedicato peraltro il libro, e anche se non fa più parte della coppia intesa come mamma e papà, sicuramente la sfida che abbiamo davanti è il trovare un senso anche nella separazione alla nostra grande famiglia.
Allora ci fermiamo qua, ritorniamo fra pochissimo con Giulia Alberico.
Caffè hai bevuto per me,
sono sveglio ma tu
dico sempre di no.
Dai, dai, dai Carolina, dai,
dammi un bacio e non ti pentirai.
Dai, dai, dai Carolina, dai,
dammi un bacio e ti innamorerai.
Tu rispettosa sei,
rido e gioco con tutti i sogni tuoi.
Tu la gattina fai,
ti lusingo e non ti bacio mai.
Finalmente ti decidi, finalmente mi sorridi.
Finalmente ho capito che l'amore è bello stando con te.
Dai, dai, dai Carolina, dai,
dammi un bacio e non ti pentirai.
Dai, dai, dai Carolina, dai,
dammi un bacio e ti innamorerai.
Finalmente ti decidi, finalmente mi sorridi.
Finalmente ho capito che l'amore è bello stando con te.
Dai, dai, dai Carolina, dai,
dammi un bacio e non ti pentirai.
Dai, dai, dai Carolina, dai,
dammi un bacio e ti innamorerai. Mila caffè hai bevuto per me,
sono sveglio ma tu
ora sei con me.
Bentornati con Otello Carno, siamo negli studi di Radio Città Futura con Simona Sparaco, sono Cose da Grandi e Naudi Editori, abbiamo ascoltato Daniela Sallusti, adesso è la volta delle osservazioni di Giulia Alberico.
Bene, mi ricollego alle cose che lei stava dicendo appunto con Daniela sulla famiglia. Lei dà molta importanza ad alcuni valori come quello dell'amicizia, della famiglia, della scuola, della religione, quale che sia questa religione, e sostanzialmente ha un gran timore che siano tutte in crisi questi riferimenti, e sicuramente non aiutano ad avere argine nei confronti del terrore, non tanto della paura, che abbiamo detto essere necessaria. Quale sente più in crisi di queste istituzioni, scuola, famiglia, religione, amicizia?
Sicuramente la famiglia è quella che è stata, diciamo, messa più alla prova negli ultimi anni, nel senso che è completamente, oggi è quasi in alcuni aspetti irriconoscibile rispetto anche al ruolo che i genitori avevano nei confronti dei figli quando io ero piccola, cioè quella sensazione che i genitori fossero comunque su un altro piano. E invece oggi c'è un po' il desiderio, secondo me, da parte dei genitori di mettersi sul piano dei bambini, e questa cosa secondo me non fa che acuire il senso di insicurezza dei figli, che hanno invece bisogno di un riferimento più stabile, più alto, e inteso proprio come adulto, l'adulto che semmai ogni tanto scende a livello del bambino, ma per il gioco, per una parentesi, e poi ritorna adulto.
Forse questo è un errore che la nostra generazione ha compiuto effettivamente. Parlo anche molto dei padri, no? I padri, io se penso a mio padre, non ricordo mai che mi avesse spinta con la carrozzina al passeggino, adesso invece è pieno di padri che portano
però
in giro.
Però anche a me veniva in mente una cosa dall'esperienza mia di insegnante, che c'è stato nei decenni del mio insegnamento, negli ultimi tempi, il tentativo degli insegnanti di essere degli amiconi dei loro allievi. Io trovo che questo sia sbagliato, perché di amici il ragazzo se ne trova, e allora dunque io sono la tua insegnante o sono tua madre, non sono necessariamente la tua amica, posso esserti sicuramente anche amica, ma i ruoli vanno tenuti, è importante, il bambino, il ragazzo ha bisogno di ruoli precisi, è questo sfaldamento di ruoli che secondo me ha creato dei problemi, e perché poi non che nel caso della famiglia non è importante che si siano sfaldati i ruoli di padre, madre e un nuovo compagno della madre, non è quello che ci terrorizza. Io per esempio ho una nipotina di 7 anni, figlia di mia figlia e di un uomo, un compagno, che ha un altro figlio avuto precedentemente da un'altra compagna. È una cosa abbastanza complicata, ma nemmeno tanto. Tutti insieme appassionatamente passiamo le vacanze, ci vogliamo bene, e quello che ci lega è la comunicazione, l'affetto, e quindi un bimbo non è spaventato da questa mescolanza. Anzi, è più spaventato da una madre che voglia essere bambina o da una insegnante che faccia l'amica, secondo me è più quello che lo mette in crisi.
Sono assolutamente d'accordo, infatti una delle preoccupazioni che emerge dal libro mia è che appunto Diego che mi fa sorridere, però mi preoccupa quando Diego ha quegli atteggiamenti, mamma tu sei la mia pupina, ci penso io a te, non ti preoccupare, anche se fa sorridere il fatto che lui così piccolino si senta l'ometto di casa, ma dietro nasconde però, e questo io ne sono consapevole, il fatto che il padre sia viva lontano, il desiderio da parte di Diego qualche volta di proteggere la mamma. E quindi io, e nel libro lo racconto a Diego, è un mettermi a nudo, però cercare sempre di tirare fuori anche il maschio che è in me, di essere autorevole, di non farmi mai mettere i piedi in testa da mio figlio, per esempio, perché noto che molti sono i genitori che non hanno più quel polso di ferro che invece servirebbe in alcuni casi per mantenere le distanze e per portare al rispetto.
Le giuste distanze
per il rispetto.
Allora, grazie, ci fermiamo qua. Aspettateci, non ve ne andate, a fra pochissimo.
Una ragazza come tante sei. O che capelli, seno, gambe ce l'hai. Un corpo caldo da mare ed una bocca da baciare che cerca baci da me, ma c'è qualcosa in te che capire non so. Sì, c'è qualcosa in te che capire non so. Sì, c'è qualcosa. Cosa sei, non so. Cosa vuoi, non so.
bentornati ad Otello Carno, siamo con Simona Sparaco, sono cose da grandi Einaudi. Ricordiamo che questo è un concorso letterario e che quindi alla fine Simona sarai chiamata a dare un giudizio sull'interpretazione di Daniela o piuttosto di Giulia, quindi vorrei vedervi ancora più agguerrite e, perché dovete vincere questa battaglia che c'è in palio, tra l'altro un weekend a Trieste messo in palio dall'editore Alberto Gaffi, che ringraziamo. Allora, questa piccola manche che abbiamo inserito vi vede protagoniste contemporaneamente, quindi potete o fare delle osservazioni o parlare tra di voi o porre delle domande all'autrice. Chi comincia? Daniela?
Sì, posso cominciare io. Abbiamo parlato fino adesso sempre di paura o di terrore. E io ho avuto nel corso della lettura di questa lettera, la voglio chiamare lettera perché di questo si tratta, l'impressione che a un certo punto forse la paura aleggiasse troppo. Tuo figlio ha un atteggiamento saggio, il bambino è saggio, una saggezza atavica che gli proviene dal DNA, dalla nostra civiltà, da tante cose, e quindi essendo intelligente e sensibile riesce secondo me anche ad andare un po' al di là delle parole di Simona madre, che è effettivamente in certi momenti forse un po' troppo angosciata, perché quale può essere il rovescio della medaglia? Che una madre eccessivamente apprensiva e paurosa per quello che riguarda il mondo che circonda il figlio gli può far perdere un po' di quella fiducia che invece lo deve accompagnare, secondo me, e lo deve portare aperto nei confronti degli altri e di ciò che lo circonda. Che ne pensi? È giusto,
Giulia,
questo?
Vuoi intervenire a proposito?
Ma, sì, mi sembrava tutto vero quello che dice Daniela, però io vorrei, come dire, adesso parlando alla donna, l'autrice Simona Sparaco, dire che deve farsi un po' forza, perché temo che la sua sensibilità così acuta la possa portare anche ad avere inutili ed eccessivi sensi di colpa nei confronti del bambino. Poi c'è un punto a pagina 88 dove lei dice che c'è un silenzio in casa che è come una coperta che non scalda, e lei ha paura dell'eventuale paura del figlio, che è poi la cosa che Daniela ha portato sul campo, insomma, come discorso. Ecco, proprio perché lei, io credo, Simona, abbia avuto paure e terrori, giustamente si fa carico degli eventuali terrori di suo figlio, però la invito a rafforzare la parte di sé che vola, che è farfalla, perché lei sta facendo con questo libro, ma anche con i precedenti, un percorso per mettere in ordine la sua vita. In fondo si scrive per mettere in ordine la propria vita, e il quadro che ci dà con Sono cose da grandi è sicuramente abbastanza ansiogeno, però e questa è una annotazione che faceva Daniela, c'è l'immagine della farfalla alla fine che Daniela ha colto.
L'ultima parola del libro è farfalla, perché la dice Diego con la sua vocina. E quindi questa, la scelta che tu hai fatto di interrompere a un certo punto, perché avevi esaurito al momento quello che tu volevi dire a tuo figlio, ma poi di lettere da scrivere ai figli ne vengono tante anche negli anni successivi. Decidi di interrompere e la sua vocina ci risuona un po' nell'orecchio e tutto sommato ci restituisce un sorriso e una speranza che in alcuni punti della lettera invece ci hanno lasciati un po' spaesati.
Sì, perché appunto in realtà questa lettera è stato proprio un buttare fuori, no? È un mettere nero su bianco tutto quello che è il mio universo interiore. Ma come dicevo all'inizio, questo è stato un percorso veramente terapeutico, per cui sono partita da una presa di consapevolezza molto importante, il fatto che le nostre paure di genitori, le nostre ansie sono la planimetria intorno alla quale un figlio costruisce la sua personalità. Ho pensato a mia madre, al lavoro di mia madre, alle sue ansie, che in qualche modo io ho ereditato, e partendo da questa presa di consapevolezza ho scritto questo libro che attraversa, mette proprio, butta fuori, tira fuori tutto, per poi cercare, appunto, è vero che scrivere è mettere in ordine, è vero che scrivere è anche arginare, cercare di in qualche modo dare una dimensione alle nostre paure, per vederle lì, per in qualche modo affrontarle, poterle affrontare. Se le metti nero su bianco acquistano una forma. E alcune lettrici che mi scrivono, che sono madri e che in qualche modo condividono anche molte delle mie paure e anche la mia condizione, poi alla fine mi ringraziano, perché per quanto sia ansiogeno il percorso di ascoltare la voce di una madre che si mette così a nudo, è anche al tempo stesso, certo, trasmette anche un senso di leggerezza per chi appunto sente quel carico sulle spalle e sa che in qualche modo è condiviso. È catartico. Lo è stato sicuramente per me.
Se tu potessi fare delle correzioni adesso, vorresti riscrivere qualcosa? C'è qualche cosa in più che vorresti dire a Diego, o qualcosa che vorresti togliere?
Sicuramente tante cose in più, perché Diego cresce e la nostra vita ci continua a porre davanti delle sfide. Però io ho sempre scritto con grande attenzione, quando scrivo romanzi, con grande attenzione alle parole, e sto le ore a limare, a sostituire. È un lavoro continuo di editing personale quello che faccio sui miei romanzi. Questo libro invece è stato scritto molto velocemente e di pancia, però è l'unico libro che, quando lo riapro e lo leggo, sento che ogni parola che doveva essere messa in quel punto non può essere spostata, e in qualche modo è un libro molto vero, molto sincero, e del quale vado orgogliosa, e di tutte le cose che ho scritto è forse la cosa più importante per me come donna e anche per me come scrittrice. Non cambierei nulla. È paradossale che un libro scritto così di getto è un libro che io riesco a rileggere.
Ci ritroviamo fra pochissimo con gli interventi liberi. We'll be right back. nuovo negli studi di Radio Città Futura, Otello Carno. Siamo nella fase conclusiva del nostro concorso letterario. Adesso Simona Sparaco, autrice di Sono cose da grandi e Einaudi stile libero, dovrà fra pochissimo dare un voto, una valutazione su come le è parso che le osservazioni di Daniela o di Giulia siano entrate maggiormente in empatia, in sintonia con quanto tu volevi trasmettere con il tuo libro. Allora adesso questa fase conclusiva vede gli interventi liberi prima di Daniela e poi una tua valutazione immediata prima di ritrovarci nel finale. Poi naturalmente ci sarà la stessa cosa con Giulia.
Io vorrei iniziare il mio intervento libero dicendo che a parlare di paura ci vuole molto coraggio. E Simona questo coraggio lo esprime dalla prima all'ultima pagina. I dubbi della scrittrice sono i dubbi di tutte noi madri. Come fare, che cosa dire di fronte allo sgomento dei nostri figli e dei piccoli sopraffatti dalle paure. Però non dobbiamo dimenticare che i nostri figli sono dei privilegiati, sono solo sfiorati dai drammi e dagli orrori del nostro tempo, dei nostri scenari politici, eccetera. Ci sono piccoli che sono esuli, che sono rifugiati, che sono nomadi, che sono disabili e che sono orfani. Io quando mio figlio era piccolo, aveva più o meno l'età di Diego, e poi anche successivamente più di una volta gli ho fatto rilevare quanto fosse fortunato a essere nato sano, bianco. Purtroppo essere bianchi ancora oggi è un privilegio. È nato in Europa, in un continente che non conosce guerre sul proprio territorio da tanti anni. E quindi è vero, sì, ci sono tutte queste paure che ci circondano, ma forse sono proprio lo scotto che dobbiamo pagare noi che viviamo in Occidente per i privilegi che abbiamo, che io continuo a considerare dei privilegi. In fin dei conti, diciamo che il dire ai figli queste sono cose da grandi è un modo per procrastinare un momento in cui poi a faccia ci si dovrà trovare e si dovranno affrontare determinati argomenti. Quindi è il coraggio di parlare delle paure, però anche in certi momenti il potersi rifugiare dietro a un paravento che non ti costringa a essere troppo crudo e troppo diretto anche con il bambino, che forse non è ancora strutturato per poter accettare questo tipo di realtà.
Adesso Simona dovresti intervenire in qualche modo tu per fare delle domande a Daniela.
Allora, io rispetto a questa osservazione, intanto ci sono dei passaggi nel libro in cui io prendo proprio consapevolezza della fortuna che ha Diego rispetto al nascere appunto in questo qui ed ora in questo paese, in questa condizione. Per cui sembrava una osservazione che non teneva conto di questo passaggio fondamentale nel libro. E, per cui ti chiedo se l'hai fatta per sottolineare il passaggio, o perché questo passaggio non ti era arrivato, in qualche modo sentivi una mancanza nel libro rispetto...
No, io non ho sentito la mancanza. Il passaggio del privilegio non mi è arrivato, ma non ho sentito questa mancanza, perché come ho detto inizialmente, il libro è un libro coraggioso, quindi è il coraggio di esternare le proprie paure. Non è poi necessariamente, diciamo, bilanciato dal fatto che ci siano dei privilegi, insomma.
Certo, questo è vero. E una domanda che ti voglio fare è, in sostanza, senti che a questo libro ti è arrivata l'emozione che ho cercato di raccontare? Ti sei immedesimata nella mia persona, perché non sono un personaggio, e hai avuto l'impressione di essere con me e Diego nel mio percorso?
Sempre, questo l'ho avuto dalla prima all'ultima pagina, te l'ho detto anche prima, mi sentivo nella macchina, mi sentivo accanto a voi, ho condiviso e rivissuto tantissimi momenti che ho passato durante l'infanzia di mio figlio. E infatti non a caso ti ho detto prima che secondo me le lettere che si possono scrivere ai figli sono molteplici. Tu sei stata brava, sei una scrittrice, sei riuscita a esprimere, a scriverne una importante, e magari poi successivamente ne farai, ne scriverai ancora delle altre, ma si scrivono WhatsApp, si scrivono messaggini, anche se il digitale in questo libro compare solo alla fine, non compare quasi mai, e l'ho apprezzato molto, ma chi non ha la capacità che hai tu si arrangia come può, ma anche attraverso un WhatsApp o un piccolo messaggio si mandano ai figli dei pezzi di cuore.
È vero.
Senza sbilanciarti ora, perché dobbiamo ancora ascoltare Giulia, ma come ti è parsa l'interpretazione di Daniela?
Ho sentito una madre che leggeva, infatti volevo chiedere, fare un'ultima piccola domanda a Daniela sul fatto, ne sei uscita da questa lettura anche tu un po' più coraggiosa e leggera, o senti che questo libro ti ha appesantito?
Allora, diciamo che io questa fase l'ho superata da tanto tempo, perché mio figlio è grande, ha 31 anni, quindi... Però mi ha aiutato a rivivere. In questo momento non è funzionale alla fase di vita che io sto attraversando e alla fase di vita che sta attraversando,
certo,
mio figlio. Però mi ci sono ritrovata in pieno e mi ha commosso e mi ha toccato, insomma.
Io sento in Daniela una mamma che ha letto, con il sentimento, e che appunto si è identificata in me. Questo è un approccio molto... molto spontaneo alla lettura, anche se però c'è distanza, l'ha appena detto lei, e questo è chiaro che ci mette in una posizione diversa. Ci sono lettrici che si avvicinano a questo libro con l'intento di sentire, di avere bisogno di un
trovare
sostegno,
qualche suggerimento.
Di trovare un suggerimento, perché è vero che gli orrori non si possono raccontare, e che va tutelato il bambino, e che la frase "sono cose da grandi" è una frase che ci serve per tenerli anche un po' a distanza, però qualche volta sono loro che sono pronti, e lì mi allaccio a un'osservazione che lei ha fatto, sono proprio loro che sono pronti e ti fanno la domanda, altrimenti quella domanda non te la farebbero.
Certo.
E quando te la fanno non puoi mentire, e devi trovare, sforzarti di reinventare anche un pochino il mondo, partendo da una verità, magari abbellendola, magari con una frase, con una metafora, un racconto, però la devi dare una risposta.
Su questo ci fermiamo, ci ritroviamo fra poco con Giulia Alberini. Eccoci di nuovo, Otello Carno, Simona Sparaco, è la volta di Giulia Alberico, il suo intervento libero.
Bene, io mi fermerei innanzitutto sulla scrittura, parlando di questo, sui contenuti poi ci possiamo anche tornare. Sicuramente la caratteristica del libro è questa apertura completa, per cui l'autrice parla al figlio, parla a sé, parla ai lettori, parla a me nonna, io quindi sono distantissima dal tempo che potrebbe aver Diego, ma ho una nipotina più o meno di quell'età. Coinvolgimento emotivo tanto, passione per la maternità, per la vita, per il lettore direi anche, però parliamo della scrittura. Ecco, questa scrittura è essenziale, volutamente scorrevole, chiara, direi a volte lapidaria. Mi ha colpito un punto, per esempio, che è un intero capoverso fatto di due righe, dove dice lei: dicono che l'universo sia cominciato in un punto, dentro quel punto c'era già tutto e c'eri anche tu. Punto. Il libro è organizzato per capoversi abbastanza brevi e tutto sommato distanti tra di loro. È come se, lo dicevamo già prima, fosse un grosso flusso di coscienza, per cui da una cosa torna ad un'altra per poi riattaccarsi con quelle precedenti. E mi piace, insomma, questa struttura. C'è anche qualche cosa di cui non abbiamo forse parlato, che è l'ironia, che c'è un po' di ironia in questo libro. Quando immagina Diego adolescente che si vergognerà di vederla ballare, no, in pubblico, mentre adesso balla con la mamma, quando si vergognerà di lei che l'aspetta in macchina oppure che si veste da ragazza, ecco, c'è questa capacità di proiettarsi nel futuro anche ironizzando molto su se stessa e sulle possibili asperità anche di questo figlio adolescente che magari non vuole più essere tanto sbaciucchiato o coccolato. Comunque è una bella prova di sé, è una fotografia del suo stato presente, ma dove lei cerca sempre di dosare la protezione e la voglia e capacità di renderlo libero al tempo stesso, che è un equilibrio sempre difficilissimo, ma è mai raggiunto, mai raggiungibile. Dopotutto non è la perfezione che i figli cercano nei genitori, ma in genere i ragazzi negli adulti. Io lo pensavo nel mio lavoro da insegnante, loro cercano la coerenza, che è una cosa diversa. Non è importante essere perfetti, ma essere coerenti. Vale a dire, se una cosa vale, quella cosa vale, non è che cambi idea a seconda delle circostanze. Quindi io penso che lei possa trasmettere bene una sua identità anche nelle incertezze, anche fatta di paure, fatta di insicurezze, fatta di punti interrogativi. Non sono molto importanti le risposte, soprattutto le domande.
Beh, sono molto contenta di questa interpretazione, perché la sento, la sua è una voce di docente, quindi con tanta esperienza sia personale, ma appunto anche di letture e di cose imparate sul campo, che mi restituiscono un grande orgoglio nell'averla sentita parlare di questo libro e soprattutto nell'aver colto la mia ironia. Perché io sono molto, molto più autoironica nella vita che non nella scrittura, nel mondo dei miei personaggi. Ho scritto negli ultimi libri tutti personaggi molto dolorosi, sofferti, storie laceranti. Le lettrici mi dicono: anche in questo libro pianto, quindi sembra quasi che mi diverto a far piangere. Non sono sadica, ma sono molto autoironica. E cerco sempre di ironizzare, perché l'ironia è la chiave per superare le difficoltà, secondo me, e per non prendersi mai troppo sul serio. Io voglio farle una domanda, visto che la mia docente alla scuola diceva sempre che io avevo un modo di scrivere, chiaramente si è evoluto negli anni, ed è un'altra cosa rispetto a quando ero ragazzina, però io credo di aver conservato quella consapevolezza di voler parlare a tutti, per cui quel bisogno di non essere mai troppo autoreferenziale, neanche non compresa, perché per me la grande sfida di uno scrittore è quello di arrivare a qualcuno che non legge, per esempio, qualcuno che non legge e che si appassiona alla lettura perché tu riesci a invogliarlo a leggere.
Ma lei in questo c'è riuscita, eh? C'è una recensione di Elisabetta Bolondi sul sito Solo Libri,
sì.
.net, in cui lo raccomanda, già dice che lo leggono in tanti, ma è molto letto e quindi da lei ulteriormente raccomandato a mamme e nonne. Lei ha una scrittura essenziale, dicevo prima, che non è, vuol dire elementare. La scrittura essenziale è una scrittura asciutta, a togliere, e dove però è la padronanza del lessico che la fa tutta, quindi è un aggettivo anziché un verbo a determinare la frase. Sicuramente è un libro in questo senso che va.
Sono contenta, non mi vengono altre domande perché è stata talmente esaustiva la sua.
E poi, a proposito della scrittura, potrei aggiungere, Giulia, ci sono anche degli elementi di grande attualità, no? Per esempio, quando parli dell'ingrediente segreto, naturalmente il pensiero va immediatamente a MasterChef, quindi penso che tu sia stata in un certo senso contaminata anche da tutto quello che accade, no? Intorno a noi.
Io sono onnivora, e infatti nel senso che cerco di leggere un po' tutto, di guardare un po' tutto, di non fermarmi quando qualche cosa potrebbe non essere il mio genere. Poi sicuramente poi piano piano ho i miei gusti, per cui certi gialli non li posso proprio leggere perché non mi divertono, però questa cosa si vede e quindi nella mia scrittura passa tutto quello che io assorbo nella vita.
Allora,
soprattutto che... volevo dire, si sente che la scrittura è la sua strada, cioè per lei è una strada maestra.
Ho
no?
fatto il quadro astrale recentemente, non l'avevo mai fatto prima, e ho visto che ho la luna, io non sono esperta, nella seconda casa, e le altre case intorno tutte sgombre, significa che io dovevo scrivere e comunicare al mondo, e quindi mi sembra che...
Era negli astri.
Di che segno sei?
Sagittario.
Ah, che è un bellissimo segno. Senti, ti è stato sufficiente quanto hanno detto? C'è qualche altra cosa che vorresti sapere?
Io sono molto simili nelle cose che hanno colto, però è chiaro che l'hanno colto con delle chiavi molto diverse, perché la voce di Giulia è la voce di una docente e forse sicuramente un po' più distante da me, però una voce molto attenta, molto
autorevole,
e che ha usato dei riferimenti letterari, ha cercato in qualche modo di collocare il mio libro all'interno di un percorso, di un quadro. E mentre invece Daniela ha un approccio forse più istintivo e sentimentale alla lettura, e essendo io più lettrice che docente, che critica, intanto è vero che io non riesco mai a fare la critica di nessun libro perché non mi sento nella posizione di poterlo fare, pur avendo un approccio tutto istintivo alla lettura, forse mi sento più...
Però non lo diciamo adesso, no. Perché aspettateci, e il voto lo darai più tardi. Eccoci nella fase conclusiva, realmente conclusiva, di Otello Carno. Abbiamo ascoltato le osservazioni di Daniela Sallusti, di Giulia Alberico su Sono cose da grandi, e Einaudi Editori di Simona Sparaco, e ora l'autrice Simona Sparaco è chiamata a dare un giudizio. Abbiamo leggermente intuito verso dove sei orientata, ma perché e che voto poi darai?
Ma in realtà io sono indecisa tantissimo, per cui ancora adesso non mi sto cercando di capire a chi darlo questo voto, perché poi tra l'altro ho appena ho fatto una premessa, ho detto io il giudizio non riesco a darlo, in generale neanche ai libri, figuriamoci a chi legge e chi ovviamente
che comunque si è
speso e si è appassionato. Infatti io le ringrazio entrambi per questa bellissima giornata che mi hanno dedicato, e questa lettura, queste osservazioni che mi arricchiscono, e esco con dei consigli in più, perché comunque c'è sempre da imparare da qualunque lettore, sia che sia un lettore più o meno autorevole, un critico letterario o semplicemente un lettore di pancia. Io però mi sento parte della categoria dei lettori di pancia, e quindi così per un fatto assolutamente personale vorrei dare il mio voto a Daniela.
Più che lettore di pancia basta dire lettore di cuore.
Di cuore, di cuore. Questo libro è stato scritto di cuore e di pancia, e quindi forse poteva solo che incontrare la passione di un lettore di cuore.
Senti, però devi dare proprio un voto vero e proprio. Sì. Sai che la nostra scala è da 1 a 100.
E siccome in realtà qui ci siamo praticamente fino all'ultimo, non sapevo a chi darlo, e quindi abbiamo un 98 e un 99.
Beh, insomma, praticamente avete vinto tutte e due.
Esatto. Allora, deliziosa Simona Sparacos, sicuramente la ringraziamo tanto, ma ringraziamo la trasmissione che ci ha ospitato, e bene, auguri per un volo ancora più alto.
E possiamo dire anche noi che è stata una bellissima esperienza.
Grazie Daniela, grazie mille. Allora so che adesso lei volerà a Trieste.
Non ho finito. In treno casomai, perché anch'io con gli aerei non ho tanta...
Ha un po' paura pure lei.
Comunque così. Siamo noi a ringraziarvi, quindi salutiamo Simona Sparaco, Daniela Sallusti, Giulia
grazie.
Alberico, e ci ritroviamo fra un mese con un nuovo autore.
Buona giornata.
Grazie, grazie mille.
Una ragazza come tante sei, occhi e capelli, seno, gambe ce l'hai, un corpo caldo da mare ed una bocca da baciare che cerca baci da me. Ma c'è qualcosa in te che capire non so, sì c'è qualcosa in te che capire non so, sì c'è qualcosa. Dici mai na 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 na.